dando la parola a Marco Spazzini, che oltre a farci un saluto come presidente delle Guide Alpine, introdurrà i primi due profili, quindi i primi due premi per il Motoro 2019, l'alpinismo in attività e la sezione alpinismo in carriera. A te la parola, Marco.
Buongiorno a tutti, ringrazio Marco che ha accennato a questo fatto di essere cittadino che però ha deciso di vivere di montagna, fare l'alpinista prima e poi portare a spasso i turisti per il patrimonio dell'UNESCO, per i Monti Pallidi, per le nostre montagne. Porto il saluto di tutte le guide e gli accompagnatori di Media Montagna, che ricordiamo sono un'altra figura che segue la parte escursionistica del nostro lavoro, e approfitto anche per lanciare un po' un allarme. Io sono padovano e come tanti ragazzi di pianura si stanno avvicinando all'attività di guida alpina o di accompagnatore di montagna, però si denuncia anche un po' un fatto che i ragazzi dei lunesi o dell'Alto Vicentino non si avvicinano a questa professione. Questa professione che può dare grandi soddisfazioni, può permettere di comprarsi una casa, avere una famiglia e vivere facendo quello che ci piace fare. Io ritengo di avere la fortuna perché ogni volta che accompagno qualcuno guardo l'ufficio. È grande, impegnativo, cerco di tenerlo bene, come appunto accennava Marco, durante l'attività, e sensibilizzare i turisti, soprattutto con l'avvento della nomina di sito UNESCO, stranieri, un forte incremento, che vengono qui e rimangono a bocca aperta. Quindi ecco, lancio un po' l'appello anche ai sindaci di montagna, che magari lavorando anche insieme, noi siamo ben disponibili, assieme al CAI, assieme al soccorso alpino, che avvicinano in altro ambito, su quello del soccorso o quello della frequentazione della montagna in gruppo, appunto a sensibilizzare i giovani, i nostri giovani, a rimanere sulla montagna e vivere di questo. Mi fermo qui e parto con il primo premio, l'alpinismo in attività, e sono felice di presentare Stefano Santomaso, alpinista a Gordino, classe 1971, che ha nella sua carriera alpinistica, iniziata circa all'età di 16 anni, prima ripetuto, come fa ogni buon alpinista, numerose vie difficili, tra l'altro, in Dolomiti, per poi iniziare tutta una carriera molto ampia. Qui nella descrizione non sto a leggerlo perché sono veramente tante, di ripetizioni, andando anche ad accorciare i tempi di salita e andando a inserire o nuovi itinerari o varianti più difficili ad itinerari esistenti. Ha spaziato su tutto il territorio bellunese e non solo, dalle Pale di San Lucano, Lagnier, Civetta, Moiazza. È stato anche autore di qualche guida di arrampicata, e però mi piace sottolineare il fatto che sia un alpinista con la maiuscola, perché ha mantenuto quello che mi ricordo una volta una guida alpina alpinista, Bruno De Donà, disse in una conferenza: lo stile del martello, cioè ha fatto una scelta etica di vivere l'alpinismo in maniera tradizionale e non andando verso quello che è la modernità, quindi il chiodo sicuro, che non è una strada sbagliata, è una scelta. E cosa c'è da dire ancora? È membro del Giro di Agordo, è stato anche nominato accademico del CAI e vive ad Agordo con moglie e tre figli, quindi non solo persona legata alle montagne, ma che poi ha costruito e è rimasto sul territorio bellunese. Ecco, quindi premio in attività, è ancora in attività Stefano Santomaso, a questo alpinista gordino di prestigio. Proseguo?
Vai.
Passiamo alla carriera alpinistica e qui con molta soddisfazione annuncio il nome di Lorenzo Lorenzi. Ho avuto proprio la fortuna qualche giorno fa di essere ospite presso il suo rifugio, presso il rifugio Scoiattoli, e Lorenzo è arrivato lì a versi una ombra e così ci siamo fermati al bar un po' a parlare e mi ha raccontato un aneddoto della Paolo VI. Che è andato ad aprirla e avevano in assistenza Strobel, Albino Micheli, che era un accanito fumatore e durante tutta l'apertura continuava a fumare e a lasciare sigarette in giro, tant'è che poi alla prima ripetizione i primi ripetitori l'hanno ribattezzata la via delle cicche. E allora l'altro giorno così parlavamo, ridavamo di questi episodi. Lorenzo Lorenzi nasce nel 39 a Cortina d'Ampezzo e diciamo che la sua strada era già abbastanza delineata. È diventato presto membro degli Scoiattoli di Cortina, gruppo di alpinisti d'élite, e poi nella sua carriera, nella sua adolescenza, ha partecipato anche a quel grande evento che segnò un'epoca per l'alpinismo, cioè la scalata nel 1954 del K2 da parte di una spedizione italiana, della spedizione Abruzzi, e quindi ancora di più il fatto che il suo amico scoiattolo più vecchio di lui, Lino Lacedelli, fosse stato uno dei primi due scalatori a raggiungere la vetta del K2 ha aumentato questo suo orgoglio e questa sua voglia di andare per prove. Facendo parte del gruppo degli Scoiattoli ha spaziato su tutte le Alpi, non si è limitato a frequentare le Dolomiti o la Conca Alpezzana e basta, perché troviamo vie sue sul Picca d'Olfrei, è un picco dei satelliti del Monte Bianco, quindi anche una roccia diversa dalla nostra, non la classica Dolomia purtroppo spesso friabile, ma il duro granito e rosso del Monte Bianco. Ricordiamo delle vie molto importanti che gli attuali alpinisti ora passano in libera. Lorenzo Lorenzi, scusate, usava all'epoca, perché era la tecnica che si conosceva e legata anche ai materiali, molto l'arrampicata artificiale, quindi con l'uso di staffe che aiutavano la progressione. Ora queste sue vie a volte vengono passate, si dice, in libera, quindi solo con l'uso delle mani, dei piedi e dell'equilibrio, ma ci fanno sudare, e non poco. Ricordiamo la via degli Scoiattoli, lo spigolo Scoiattoli sulle Tre Cime e anche una via sulla cima Scottoni, molto, molto difficile ancora tutt'oggi, addirittura quella volta per fare il passaggio più duro rimontarono uno sopra le spalle di quell'altro per riuscire a mettere la protezione e a superare la difficoltà. Lorenzo Lorenzi va ricordato anche come uno dei grandi sostenitori del soccorso alpino e ha dedicato veramente una vita al soccorso e soprattutto si ricorda anche ha cercato di migliorare l'organizzazione e anche l'assicurazione del soccorritore, perché soccorritori che soprattutto nei primi anni dovevano lasciare lavoro e famiglia per dedicare tempo a interventi molto lunghi, perché i mezzi non sono quelli che fortunatamente abbiamo attualmente, ma andavano a piedi, andavano arrampicando e quindi si allungavano di molto ed erano costretti spesso a stare fuori giorni e giorni per risolvere. Ultimo, non meno importante, va ricordato anche che è stato il costruttore, assieme alla moglie Giuliana, del rifugio Scoiattoli alle Cinque Torri, sulla zona della Merau, rifugio che a tutt'oggi è gestito dai figli Guido e Claudia e che da ricovero è diventato anche un po' il punto di riferimento culinario, perché appunto non è solo una questione di montagne, ma è anche una questione di tradizioni, di culture e quindi anche di cibo e di buon cibo. L'altro giorno si lamentava che purtroppo la moglie non sta bene di salute e quindi non riesce più ad andare in escursione. E questo un po' mi ha fatto dispiacere, ma mi ha dato anche una bella impressione, perché nonostante l'età, nonostante la massa, perché si lamentava di aver messo su un po' di chiletti di troppo, la voglia di andare per montagne è sempre viva, e l'amore per il suo territorio lo è anche, perché appunto poi mi spiegava alcune problematiche legate alla Conca d'Ampezzo, visto che lui era là. Ecco, quindi Lorenzo Lorenzi per la carriera alpinistica.
Bene. Grazie Marco, ed ora lascio la parola all'avvocato Federico Bressan, che ci illustrerà il premio Pelmo d'Oro 2019 per la cultura alpina.
Grazie Presidente, io naturalmente non sono qui come avvocato, ma come socio CAI, perché da quest'anno sostituisco nell'ambito della giuria del Pelmo d'Oro quelli che erano i due nomi precedenti CAI. Uno è presente qui, lo voglio salutare perché è Cesare Lasena, anche se è presente qui in altra veste, e l'altro è Loris Santomaso. Io ho il grande onore, consentitemi la parola, di parlarvi di Armando Scandellari. Forse la rivista Alpi Venete ha sbagliato per una volta nel salutare Camillo Berti come l'ultimo dei grandi patriarchi, perché credo che l'ultimo patriarca di terra veneta sia Armando Scandellari, persona e nome che forse a tutti noi dice poco, qualcuno l'ha sentito nominare ma magari non tutti, e in realtà io credo che gli siamo debitori di molto. Provo a spiegarvi brevemente il perché, facendo un piccolo passo indietro, piccolo flashback. L'alpinismo è nato forse alla fine del Settecento, quando gli inglesi, scoprendo il vagar per la terra e fondando quello che si chiamava turismo, piano piano hanno anche inventato quell'idea di andare in cima alle montagne, che prima non c'era, perché sappiamo tutti, soprattutto chi è nativo della montagna, che diciamo per i nostri padri non era tanto importante andare in cima, la montagna era la fonte di lavoro, era vista magari sotto il profilo del pascolo, dell'agricoltura, eccetera. Lì nasce questa idea, e l'idea storica poi dell'alpinismo è quello di conquistare le vette, le più alte, e anche le più indomite, le più belle, e lì abbiamo tutta una schiera di inglesi e poi magari tutta una schiera di viennesi, mi viene in mente Paul Groman, eccetera. E naturalmente erano persone che venivano da lontano e che avevano bisogno di un qualcuno per arrivare sulle montagne, e questo qualcuno normalmente diventava poi quella professione di cui lui oggi per esempio è rappresentante, che è quella di guida alpina. E ricordiamo la schiera importante delle nostre guide alpine storiche, mi vengono in mente quelle ad esempio ampezzane o auronzane dell'epoca proprio di Groman. Da lì passiamo a una seconda fase, che è stata aperta da quello che viene definito il papà degli alpinisti veneti, ovvero Antonio Berti. Siamo agli inizi del Novecento e Antonio Berti inventa due cosucce. La prima, l'idea di andare in montagna senza guide, ovvero fa della guida un supporto tascabile, proprio la cosiddetta guida alpinistica, che ciascuno può comprare e consultare per capire come andare in montagna. Qual era l'idea di Berti? L'idea di Berti era quella di dire: apro le montagne a chiunque, cerco di fare in modo che la montagna sia accessibile dal punto di vista divulgativo, e quindi la apro ad ogni persona che ha voglia di andarci. E la seconda idea di Antonio Berti era quella di dire: do lustro però a chi le montagne le vuol salire. e nel dare lustro cerco di creare anche una storia all'alpinismo, una storia alpinistica che lui curiosamente, Antonio Berti ha edito una prima guida che si chiama Le Dolomiti del Cadore nel 1908, ma una seconda che è basilare per tutti noi, che è Le Dolomiti orientali nel 1928, e in questa guida inserisce inizialmente, oltre ai cenni di botanica, di geologia, alcuni cenni faunistici, ma soprattutto una cosiddetta storia alpinistica, per far vedere che queste montagne hanno una storia, non solo la storia geologica, ma anche la storia dei primi alpinisti, e fa idealmente partire questa storia da tre figure, chiamiamole mitiche, una Tiziano Vecellio, Tiziano, l'altra Goethe e la terza in Dolomier, che appunto ne scoprì i composti. Perché vi parlo di tutto questo? Perché faccio questo flash? Perché dopo Antonio Berti questa idea, lui ha avuto il merito innegabile di far conoscere le Dolomiti, in particolar modo le Dolomiti orientali, che sono quelle dal Cordevole in là, a tutto il mondo, e di permettere alle persone di frequentarle. Ma questa idea poi è stata seguita in modo particolare, lui morì nel 1956, dal figlio Camillo Belmodoro, che ci ha lasciato purtroppo pochi mesi fa, il quale Camillo ha avuto un pregio ulteriore, che è stato quello di allargare l'orizzonte delle Dolomiti verso Oriente, cioè verso le Dolomiti meno conosciute, perché naturalmente il Sassolungo e il Sella e la Marmolada erano già conosciute, ma dire che le Dolomiti si sfilacciavano verso Oriente, in quella che attualmente sono le province di Pordenone e Udine, se vogliamo, ma anche in Dolomiti meno conosciute, ma di pari dignità, pensiamo al Campione di Valmontanaia, è stata poi opera appunto proseguita da Camillo Berti. Non è stato l'unico, qualcun altro ha posto il suo accento su altre cose molto importanti e che stavano molto a cuore ancora ad Antonio. Penso a Giovanni Angelini, al nostro Giovanni Angelini, che ha preso gli antichi viaz dei cacciatori, e questo me lo diceva proprio Camillo Berti, diceva: Giovanni Angelini ha avuto il grande merito di riuscire a fissare nella storia i nomi di persone che altrimenti nella storia dell'alpinismo non ci sarebbero mai state, ovvero dei valligiani, ovvero delle persone umili, ovvero di quelle persone che però erano quelle che avevano percorso per prime quelle vie. Bene, questa storia che porta alla frequentazione della montagna aperta a tutti trova come punto finale di questo progetto Armando Scandellari. Armando Scandellari, classe 1926, nativo di Udine, veneziano di adozione, ma vedete qui l'universalità, valdostano di padre e siciliano di madre, quindi altri due mondi di montagne. Che cosa fa? Porta a compimento, uomo umile, umilissimo, nessuno di voi forse lo conosce se non la Silvana qui presente, ma uomo gentile, uomo delicato, porta a compimento l'idea di Antonio Berti e scrive la storia dell'alpinismo. Questi sono due manuali del CAI scritti da Scandellari. In questa storia dell'alpinismo le Dolomiti bellunesi hanno una, diciamo, un posto principe, e quindi porta a compimento quell'idea che partiva da Tiziano, da Goethe, da Dolomier, cioè quindi dalle idee, la porta su un piano concreto, e oltre a questo scrive a fianco anche una storia dell'alpinismo veneto. Seconda cosa, porta la gente in montagna e abbassa il piano ancora, quindi sentieri delle nostre montagne di Cortina e Misurina, questo è un classico che forse tutti noi abbiamo visto quantomeno in copertina, ma parla di sentieri, proprio lui alpinista si abbassa al livello per alzare però poi la gente a vedere il cielo di montagna, e lo fa a Cortina e Misurina, e poi lo fa su quella parte di Alpi Venete che era un po' la più negletta, e quindi si fissa sul bacino della Valsugana e del Brenta, sul Baffelan e sulla zona dell'Altipiano d'Asiago, e per quanto riguarda la Pince Belluno e la comunità montana feltrina sul Grappa. Terza cosa che fa, redattore instancabile di riviste che hanno tradotto tradotto, cioè portato migliaia di alpinisti e di persone appassionate in montagna. Le Alpi Venete, qui nella bellissima versione grafica di Gigi Pescolderung, oltretutto, delle quali lui è stato comunque instancabile e silenzioso collaboratore assieme a Camillo Berti. Permettetemi di citare la rivista del Club Alpino Italiano di Fiume, Liburnia, perché ha il pelmo. Sapete che il rifugio Città di Fiume è il rifugio del pelmo e ha il pelmo in prima copertina. Quindi, concludendo, non si poteva trascurare una figura così silenziosa, ma che ha dato così concretezza e completamento a un progetto del quale noi siamo debitori, quale era appunto la figura di Camillo Berti. Vi tralascio il resto perché sono stato fin troppo lungo e poi lo trovate nella lettura che abbiamo voluto dare come profilo. Vorrei ringraziare la provincia che a questo nome ha creduto. Ecco, grazie.
Così, Presidente, posso fare solo una piccola precisazione riguardo Armando? La voce non ce l'ho perché ho un raffreddore in voce. Armando Scandellari è stato redattore capo della rivista per 30 anni, chiamato dallo stesso Camillo Berti, che aveva grande fiducia in lui, perché lui aveva molto scritto, era un ricercatore. La biblioteca che abbiamo noi a Venezia, la biblioteca Marciana, era terreno suo, quotidiano quasi, oltre alla montagna. E i percorsi da lui citati, da Federico citati, anche quello della Val Brenta, li ha percorsi uno a uno. E le foto che ci sono su quei libretti ormai quasi scomparsi, le ha fatte tutte lui. E sono guide che quelli della valle mi hanno detto che non sono state, sono state anche, qualcuno le ha copiate, però lui è stato il primo e le ha fatte come nessun altro avrebbe potuto. Il nome Le Alpi Venete gliel'ha dato, non è una scelta di Camillo Berti, è avvenuta per caso in un incontro tra Berti e alcuni presidenti di sezioni del Club Alpino, da Beppi Mazzotti, che sappiamo quale uomo era di grande cultura e quello che alla salvaguardia dell'ambiente ha dedicato più tempo e tutta la sua vita, e ha voluto chiamare Le Alpi Venete, però in realtà si rivolgono al Triveneto, quindi cominciando sì dal Veneto, ma dal Trentino Alto Adige, dalla Venezia Giulia e anche al Friuli, per cui siamo tutto l'arco alpino orientale. E poi una cosa solo, nel prossimo numero che sta uscendo in stamperia ci sarà l'intervista a quello che non sapevamo quando l'intervista è stata fatta, che avrebbe avuto il premio a San Tommaso. Comunque nel prossimo numero che uscirà spero che siano puntuali quelli di Poste Italiane, che insomma ci speriamo.
Ultimamente
dovrebbe partire alla fine della prossima settimana. Beh, quindi leggerete di San Tommaso nel prossimo numero. Chi vuole qualche copia, io ne ho qualche copia per la sua premio, dopo vi invito a risultare.
Grazie. Grazie. Allora, la giuria poi ha attribuito una menzione speciale. Questa menzione speciale è stata assegnata all'archivio storico di Belluno Feltre Cadore. All'avvocato una breve motivazione del premio.
Sì, grazie ancora Presidente. Permettetemi un collegamento alto. Prima è stato chiesto a Marco Paolini la questione dei confini. Qualche anno fa, io sono riconoscente alla provincia perché francamente posso dirlo, lo proposi io a Roberto De Martin, venne dato il pelmo d'oro ad Olaf Baer. Olaf Baer era è stato uno degli inventori o comunque degli esecutori dell'Alta Via numero 1 delle Dolomiti, fra le altre mille cose che ha fatto. E Olaf Baer ci raccontava che nell'epoca degli attentati dinamitardi di Cima Vallona, per capirci, quindi Alto Atesini, lui, che era svedese di nascita ma viveva a Garmisch-Partenkirchen, quindi in Baviera, veniva inibito soprattutto dalle persone dell'Alpenverein Südtirol di venire a passare in provincia di Belluno. Le Alte Vie delle Dolomiti erano nate con l'idea di Goethe di discesa, sono tutte fatte caratterizzate da nord a sud, se avete presente, erano state create con l'idea della discesa della cultura germanica nella cultura italiana. E gli dicevano: tu non puoi andare sotto Salorno, tu non ci devi andare sotto Salorno. E lui rispondeva a loro, diceva: guardate che io non sono mai andato in vita mia sotto Salorno, perché io a Salorno ci passo sopra, perché le montagne con i loro passi e con le loro vette uniscono. Io non vado per sotto, la cultura europea deve essere creata andando sopra e creando una, un'unione tra le valli. Idea bellissima che possiamo anche guardare di fronte, abbiamo il Pic Boè che unisce Trento, Bolzano e Belluno, e potrebbe esserne il simbolo. Così l'archivio storico di Belluno, Feltre, Cadore. L'archivio storico di Belluno, Feltre, Cadore è sotto certi aspetti un po' come quando di casa nostra parliamo delle fondamenta, è quella cosa che magari non si nota, ma che se non c'è la casa non sta in piedi. Fu fondato nel 1929 da alcune illuminate persone: Luigi Alpago Novello, il notaio Alessandro D'Aborso, Luigi Nicolini e l'avvocato Rodolfo Protti. È una rivista importantissima dal punto di vista culturale, perché ha fatto un'opera silenziosa e incessante per anni e anni con collaboratori eccellentissimi. Cito Giovanni Angelini, ma cito anche per esempio il grande storico del Cadore Giovanni Fabiani, cito il grande glottologo Giovanni Battista Pellegrini, la professoressa Laura Bentivoglio, e cito il redattore per molti anni Bortolo Zanenga, e cito anche persone più umili che magari non trovate qui, ma che hanno dato un contributo essenziale in tanti aspetti, non solo di questa rivista. Mi viene in mente Renata Sommavilla, Renata Rotelli Sommavilla, Don Ferdinando Tamis, per dirne un altro. È una rivista che ha creato il cemento e le fondamenta per riconoscere l'identità dolomitica di questa terra. È una rivista che è andata con umiltà e meticolosità a cercarne le origini. È una rivista che è riuscita a dare valore al perché delle origini, ed è riuscita però anche dall'altro lato a creare ponte fra realtà diverse. Non dimentichiamo che la nostra provincia è innegabile, è frutto quantomeno di almeno quattro realtà storiche diverse, perché Feltrino, Bellunese, Cadore e quello che potremmo chiamare il Tirolo Bellunese, quindi la parte alta che è ritornata solo a seguito del primo conflitto mondiale, sono comunque luoghi che necessitano di ponti per unire, perché altrimenti i torrenti ci sono, e lo sappiamo, e sappiamo benissimo che in ogni nostro angolo di terra abbiamo delle peculiarità stupende, ma abbiamo anche delle divisioni che possono nascere notevolissime. Già tra Tambre e Chies scorrono torrenti, voglio dire, no? Ecco, e quindi avere una rivista che non è tanto una rivista, ma è un contributo storico profondo, meritava assolutamente un riconoscimento da parte della provincia che ne creasse e cementificasse un po' l'unità. Ecco, grazie.
Grazie mille. Allora, dal 2017, e fu dato proprio in memoria di Sergio Giolon, è stato istituito il premio speciale Dolomiti UNESCO. Quest'anno la scelta è caduta sul giornalista Rai Massimiliano Ossini, e Cesare Lasen lo presenta.
Sì, buongiorno, grazie Presidente, grazie a tutti voi. Porto il saluto della Fondazione Dolomiti UNESCO, in particolare della dottoressa Morandini, che è la nostra direttrice del Consiglio di Amministrazione. Lei oggi era impegnata in un'altra inaugurazione importante in Alto Adige. Il mio compito è oggi facilitato dal fatto di seguire Marco Paolini, che ha parlato, e lo ringrazio abbondantemente, ecco, del valore del patrimonio Dolomiti UNESCO e di quello che può rappresentare. Ecco, prima di tratteggiare molto brevemente la figura di Massimiliano Ossini, un solo richiamo, visto che siamo in comune di Rocca Pietore, a una delle molteplici iniziative, sono centinaia di eventi che in questi giorni, in questi periodi, si stanno proponendo e sviluppando, e che riguarda i Serrai di Sottoguda. È stato patrocinato, voluto, su decisione del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte anche il nostro Presidente, però la Fondazione Dolomiti UNESCO ci ha messo anche il cuore e l'anima, e io porto anche il contributo dei miei colleghi del Comitato Scientifico, che ha largamente approvato questa proposta e questa decisione. Venendo a questo giornalista, ecco, è un personaggio che merita il premio perché ha contribuito ad aumentare la nostra consapevolezza. Ecco una parola chiave, determinante e fondamentale per tutti noi. È stato richiamato prima, non a caso, la montagna, i problemi demografici. Ci sarà ancora qualcuno che ci vive? Io sono assolutamente d'accordo, bisogna riprendere in mano anche la falce, serve anche lavoro, serve mano d'opera. Io personalmente, da botanico, da ecologo, mi sono battuto e mi sto ancora battendo, ecco, per ripristinare, ove possibile, in un certo modo, ecco, la cura di questo nostro territorio. Ora, questo giornalista televisivo ha contribuito a divulgare a un pubblico sempre più numeroso, distante magari dai nostri problemi locali delle montagne, questa sensibilità, e lo ha fatto in un'ottica di grande sostenibilità. Ci sono tanti modi di intendere la montagna. Presidente qui lo sa perfettamente che a volte le discussioni in seno a un consiglio di amministrazione, a un consiglio direttivo, riguardano anche progetti il cui, ecco, limite verso la sostenibilità è discutibile, diciamolo molto apertamente. Non tutte le iniziative, non tutte le strutture, ecco, sono adeguate a questa prospettiva. Siamo tutti felici che ci sia questo incremento da un punto di vista turistico, ma questo va anche riequilibrato. Ci sono aree in cui il turismo soffoca addirittura, ecco, per un eccesso di presenza, non sto a fare dei nomi, e delle aree, è stato evocato le Dolomiti Friulane come esempio, ma non sono le sole, in cui invece il livello di fruizione e di frequentazione è ancora basso. Ebbene, questo giornalista, che è anche uno scrittore, ha pubblicato dei volumi che sono molto interessanti per avere una prospettiva che guarda verso il futuro. Noi dobbiamo, abbiamo il dovere di consegnare alle prossime generazioni un mondo meno fragile. Se noi continuiamo a consumare territorio, a consumare suolo, pensiamo anche alla foresta amazzonica, ecco, a quanti chilometri quadrati ogni giorno si riduce, noi ci troveremo di fronte a un pianeta invivibile. Non è il caso di richiamare Greta Thunberg e la crisi climatica più che il cambiamento. Ebbene, questo giornalista merita il premio perché più e meglio di altri, e anche giovane, ha saputo, ecco, proporsi al pubblico in questa ottica, in questa veste che non è assolutamente consueta. Grazie.
Grazie. Bene, io velocemente vi comunico gli ultimi due premi. Allora, il premio speciale della provincia l'abbiamo voluto assegnare quest'anno a Belluno Alza la Voce, che è un progetto di un gruppo di giovani e giovanissimi che all'indomani della tempesta Vaia hanno deciso di mettersi in gioco facendo squadra tutti insieme, realizzando questo progetto musicale di questo brano, che è stato poi divulgato e che ha permesso di raccogliere dei fondi che sono stati stanziati per contribuire alla sistemazione della spiaggia lungo l'Ambioi, lungo il Piave in comune di Belluno. Ma fondamentalmente la scelta su Belluno Alza la Voce è una scelta simbolica a un gruppo di persone che rappresentano tutti quei volontari, quei soccorritori che hanno contribuito all'indomani appunto della tempesta a contribuire a questo nostro territorio di rialzarsi. Questo è un po' la motivazione per cui la provincia ha deciso di dare questo premio. Qui c'è un po' tutta la storia di come è nata questo progetto, ma è un progetto che, ripeto, nel simbolo di questi giovani che hanno avuto questa brillantissima e bellissima idea, vogliamo estendere questo premio, come vi dicevo, a tutti i soccorritori e volontari delle associazioni e delle persone anche private che hanno deciso di dare in modo che questa provincia potesse ripartire immediatamente. ultimo premio, e gli facciamo la prima. L'ultimo premio è un premio speciale in memoria di Giuliano De Marchi, che tutti voi penso conosciate. È stato istituito nel 2010, l'anno successivo alla sua morte, che è avvenuta il 5 giugno del 2009. Una persona, un medico, alpinista, un accademico del CAI che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, a lui è stato dedicato questo premio. Quest'anno il premio abbiamo voluto dedicarlo alla memoria di un giovane ragazzo che è morto nel 2012 sul Monte Cridola insieme a altri due propri compagni, ed è Maudy De Marc. Maudy era un giornalista, tra l'altro mio collega del Gazzettino, quindi io ho anche avuto la fortuna di conoscerlo. Un ragazzo splendido, un ragazzo aperto, in cui ha scritto un bellissimo libro, Passaggio di testimone, che ho avuto la fortuna di leggere, che vi invito a leggere, e che dà alcuni spunti molto di grandissima sensibilità che lui aveva. Purtroppo questa escursione che lui fece proprio nella giornata in cui era il santo patrono San Lorenzo, quindi nell'agosto del 2012, Maudy ha perso la vita, e noi abbiamo voluto proprio ricordare questa sua figura in tutto quello che è stato il suo impegno dal punto di vista giornalistico, ma anche di amore verso la montagna che purtroppo lo ha tradito e che quindi noi abbiamo voluto ricordare. Penso che sarà un bellissimo momento per ricordare Maudy. Qui c'è Anna, che è la sua sorella, e con la mamma vivremo questa giornata di ricordo, e penso che mai come questa volta abbiamo individuato la persona giusta a vincere questo premio in memoria di Giuliano De Marchi. Ecco, allora